SBS Italian.
Allora, iniziamo il programma di questa mattina dalla politica italiana. Per farlo ci colleghiamo con il nostro esperto, l'analista politico dall'Italia, Carlo Fusi. Buongiorno Carlo e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Carlo, cominciamo dalla vicenda Bardonecchia, perché poco fa all'agenzia ANSA ha parlato il ministro dell'azione dei conti pubblici Transalpino, il quale ha detto che non c'è stata nessuna violazione della sovranità italiana, ma l'applicazione di un accordo che consente di effettuare controlli al di là della frontiera. Ecco, visto che non abbiamo seguito da vicino questa vicenda, possiamo ripercorrere le varie tappe con te.
Sì, allora venerdì scorso c'è stato uno sconfinamento, cioè un ingresso in Italia da parte di doganieri, quindi agenti francesi che inseguivano un ragazzo africano sospettato di essere un trafficante di droga. Questo ragazzo si era rifugiato a Bardonecchia in una sede di una organizzazione non governativa che si occupa dell'assistenza di ragazzi immigrati o comunque in difficoltà. Gli agenti sono penetrati dentro questa struttura italiana pretendendo di fare questo controllo, un esame delle urine che verificasse se questo ragazzo era drogato oppure no. Hanno sbandierato anche una presunta autorizzazione scritta di questo ragazzo. Questa vicenda ha naturalmente sollevato immediatamente grandissime perplessità, proteste da parte dell'ADG per questa irruzione non amichevole, diciamo così, e via via poi la questione ha assunto una dimensione nazionale nel rapporto tra Francia e Italia. Come hai detto tu prima, il ministro francese e la spiegazione ufficiale francese, spiegazione richiesta dalle autorità italiane, dal Ministero degli Esteri e dalla Presidenza del Consiglio, è che non è stata violata alcuna sovranità perché gli agenti hanno agito sulla base di un trattato firmato tra Italia e Francia, un trattato del 1990 che consente questo tipo di sconfinamenti. In realtà per l'Italia almeno le cose non stanno così, le spiegazioni sono state ritenute insufficienti, l'ambasciatore francese a Roma è stato chiamato dal ministro del Ministero degli Esteri per chiarimenti, perché questa spiegazione francese non piace all'Italia, non la convince, e quindi resta alta la tensione tra i due paesi, anche se le autorità francesi cercano di sminuire la vicenda assicurando che sia il ministro competente sia altri funzionari di polizia verranno presto in Italia per chiarire definitivamente la questione e riprendere una collaborazione che fino a questo momento i francesi consideravano eccellente e gli italiani pure. Resta che tuttavia, nell'attesa che la questione si definisca del tutto, qualunque tipo di protocollo d'intesa tra Italia e Francia sul problema dell'immigrazione è stato sospeso, compreso quindi anche questo del 1990 che richiamano i francesi, e che quindi diciamo ad oggi un muro, seppur virtuale, si è innalzato tra Italia e Francia per quel che riguarda il fermo dell'immigrazione clandestina.
Ecco, ma non hai l'impressione che questi trattati stipulati in epoche diverse in questo momento vengano ridiscussi proprio di mese in mese sulla base di quella che si chiama emergenza immigrazione? Faccio il caso dell'Austria, che ha applicato l'interpretazione opposta rispetto a quella della Francia con l'Italia, decidendo autonomamente di bloccare persone, treni e merci alla frontiera proprio appellandosi a questa situazione di emergenza.
Sì, è così, ed è anche qualcosa di più e forse di più grave, di più preoccupante. Allora, questa vicenda, indipendentemente da come si concluderà, dalle spiegazioni che verranno date, dalla dinamica che verrà accertata, ci dice due cose. La prima, che i francesi, che sono sensibilissimi sul tema dell'immigrazione clandestina, anche perché hanno avuto sul loro territorio vicende terroristiche molto gravi, l'opinione pubblica francese è allarmata su questo fronte, come lo sono le opinioni pubbliche di quasi tutti i paesi europei, ma lì si tocca un nervo sensibile. E in più di un'occasione, questa è solo l'ultima in ordine di tempo, i francesi hanno dimostrato di perseguire l'interesse nazionale, indipendentemente da chi sieda all'Eliseo, se Hollande, Macron o un altro presidente, mettono, o come è stato Sarkozy su altre questioni, mettono l'interesse nazionale francese al primo posto, e quindi qualunque trattato che poi confligge con quello che viene ritenuto l'interesse nazionale della Francia, qualunque trattato poi finisce per valere forse meno della carta su cui è scritto. La seconda cosa, più grave ancora, che questo episodio squaderna, è che sul tema dell'immigrazione clandestina l'Europa non riesce a trovare nessun punto d'intesa comune, cioè su quello che è il problema principale che riguarda la comunità europea nel suo insieme, l'Unione nel suo insieme, sia per quello che attiene all'arrivo e quindi al pattugliamento delle frontiere esterne, sia per quello che riguarda la tutela delle frontiere interne, cioè tra paesi. Bene, su questo terreno, che è il più delicato, il più difficile, perché mette insieme questioni economiche, questioni etiche, questioni sociali, questioni di diritto, questioni appunto, come dicevo, di attenzione sui confini e quindi di sovranità nazionale. Bene, su questo terreno l'Europa non solo non riesce a fare nessun passo avanti, non riesce a dotarsi di una regolamentazione comune e quindi che vada bene a tutti e che quindi sia anche applicata, non solo non riesce, ma si va smembrando. Nel senso che appunto, tu hai citato l'Austria, ma si possono citare i paesi del patto di Visegrad, che naturalmente su questo terreno, come su quello economico, sono durissimi. Ebbene, l'Europa, invece che marciare per una maggiore integrazione e la definizione di regole comuni, si va disgregando su quello che è la frontiera più difficile e più tormentata. Peraltro, e chiudo, la Francia, che vuole intestarsi, vuole essere la capofila di una nuova Unione Europea revisionata, più rafforzata, d'intesa naturalmente con la Germania, ma volendo essere lei quella, il portabandiera di questa nuova integrazione, beh, su questo terreno, come stiamo vedendo, anch'essa invece di fare passi avanti ne fa indietro. È tutto molto grave e anche molto triste.
Veniamo invece alla cronaca politica in conclusione, Carlo, perché nella giornata di domani per noi, dopodomani per voi, iniziano le consultazioni al Quirinale. Un deputato del Partito Democratico ha detto che il primo giorno di consultazioni può essere paragonato al calciomercato d'agosto. Quanto ti sembra calzante questo paragone e che cosa credi che succederà tra 48 ore?
No, senz'altro non ho la pretesa di sapere cosa succederà. E temo che il paragone, insomma, possa essere considerato poco più di una battuta. Speriamo che non sia il calcio al mercato, perché qui non c'è in ballo il destino di questa o quella squadra, il rafforzamento di questa o quella compagine in vista della vittoria del campionato. Qui c'è da gestire una fase molto complicata che attiene all'interesse nazionale del paese, dell'Italia, di dare un governo a questo paese. Allora, sono consultazioni, diciamolo subito chiaro, che iniziano al buio. Dopo un mese, esatto, dalle elezioni del 4 marzo, i partiti hanno girato intorno, tutti i partiti, hanno girato in tutte le principali forze politiche, hanno girato intorno al tema della governabilità, delle intese possibili, di chi deve fare il Presidente del Consiglio, di quale alleanze si possono stabilire, di chi ne deve far parte, in che quote, bla bla bla. Il risultato è che il 4 cominceranno le consultazioni e i partiti si presenteranno al Quirinale dicendo che non sono in grado, per chi ha vinto e chi ha perso, di individuare un'intesa sufficiente per creare una maggioranza che poi possa esprimere un governo. Quindi è una situazione molto complicata e il Quirinale la sta affrontando con un ritmo particolarmente lento, proprio perché Mattarella intende dare tutte le chance, tutto il tempo necessario alle forze politiche esattamente per maturare quell'intesa che al momento non c'è. Speriamo che sia una strada giusta, perché l'Italia ha bisogno di un governo e allo Stato questo governo non solo non c'è, ma l'incubo di elezioni bis che deriverebbero dal fallimento di qualunque trattativa, elezioni bis da tenersi addirittura in questo stesso anno, in autunno, è un incubo che invece di dissiparsi col passare dei giorni si va rinforzando.
Dici la tua, lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.